Benvenuti a Birdland, Claudio Sessa che torna a parlare di Fletcher Henderson. Nello scorso Birdland ci siamo fatti un'idea del suono della sua big band, ma Fletcher Henderson non nasce come caporchestra. In effetti non nasce neanche come musicista. Fletcher Henderson era uno di quei neri a cavallo tra 8 e 900 che per la prima volta avevano la possibilità di elevarsi socialmente, economicamente, e aveva studiato chimica, laureandosi ad Atlanta nel 1920, andando poi a New York in cerca di fortuna come chimico, ma accorgendosi ben presto che il razzismo e la stratificazione sociale gli impediva questa strada. Avendo studiato in gioventù il pianoforte classico, ebbe buon gioco a entrare nell'orbita dell'industria musicale e cominciò a fare l'accompagnatore, il pianista accompagnatore di importanti cantanti. La prima fu Ethel Waters e più avanti accompagnò, soprattutto in studio di incisione, molte cantanti di blues importanti. E quindi è su questa strada che noi lo incontriamo avvicinarsi alla giovane musica afroamericana e pian piano inserirsi in un contesto che lo vede sempre più guidare un gruppo di musicisti e non solo accompagnare delle cantanti. Però se partiamo proprio dalla sua prima relazione con la musica incisa, ci accorgiamo di qualcosa di molto interessante, cioè che il suo modo di intendere l'accompagnamento a delle cantanti è piuttosto diverso da quello dei suoi coetanei. Lo possiamo vedere ascoltando alcuni brani della più grande di tutte, l'imperatrice del blues, Bessie Smith, che entrò in studio di incisione all'inizio del 1923 e quell'anno fu accompagnata da diversi pianisti. All'inizio dal suo talent scout Clarence Williams, più avanti da diversi altri musicisti, il secondo che lo accompagnò in studio di incisione fu appunto Fletcher Henderson. Ora, se noi ascoltiamo come i musicisti che l'accompagnano intendono il blues, notiamo delle differenze piuttosto interessanti. Sentiamo per esempio il primo brano che Bessie Smith interpretò in studio di incisione, Downhearted Blues, accompagnata da Clarence Williams. Ecco, qui abbiamo sentito sostanzialmente una conferma da parte del pianista della linea melodica del blues cantato. Se saltiamo qualche mese più in là, ascoltiamo il terzo pianista che accompagna Bessie Smith in studio di incisione, che si chiama Irving Jones, ascoltiamo qualcosa di più accentuato ancora, dei suoni molto martellanti, pieni, che accentuano la drammaticità del blues. Questo blues si chiama Jailhouse Blues.
Yes, sir.
E adesso ascoltiamo Fletcher Henderson accompagnare Bessie Smith in un brano che si chiama Midnight Blues. Sentiamo qualcosa di tutto diverso, un accompagnamento quasi romantico, delle linee quasi minimaliste, sottili, che rimandano alla dimensione classica, certo reinterpretata in maniera nera, in maniera legata allo spirito del blues. Ecco Midnight Blues. Fletcher Henderson accompagnerà diverse volte Bessie Smith in studio di incisione, affiancandole anche i musicisti che cominciano a far parte della sua big band. Vorrei farvi ascoltare questo rapporto anche con strumentisti di jazz in una delle ultime collaborazioni tra Henderson e Bessie Smith. Siamo nel 1927, si ascoltano in particolare la cornetta di Joe Smith e poi Jimmy Harrison al trombone, Coleman Hawkins al clarinetto, Charlie Dixon al banjo e naturalmente Henderson al pianoforte, tutti musicisti provenienti dalla Big Band di Fletcher Henderson. Il brano è una canzone, non è un blues, ma Bessie Smith cantava anche canzoni. È la celebre e già un po' invecchiata Alexander's Ragtime Band.
Oh, honey, oh, my honey, you better hurry and let's go down there. Ain't you going to that little man, ragged meter man? Oh, honey, let me take you to Alexander.
they can play the bugle call like you never heard before. Sounds so natural that you wanna go to war. That's just the best band in the land. Oh, honey lamb, come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man, who is the leader of the band. And if you hear the yell of the Suwannee River, play it in ragtime. Come on in here, come on in here.
Ecco, per cogliere i passaggi, le trasformazioni del mondo della musica nera tra gli anni 20 e gli anni 30, possiamo fare di nuovo un ascolto veramente sorprendente per certi versi. L'arrangiamento che Fletcher Henderson vendette di questo stesso Alexander Ragtime Band di nuovo a Benny Goodman nel 1936. La canzone è sempre quella, ma lo spirito della musica è totalmente diverso, diverso veramente in modo spettacolare. Ecco dunque Benny Goodman alle prese con Alexander's Ragtime Band.
Thank you.
Ecco, torneremo su questi impatti sonori tipici delle grandi orchestre e che Fletcher Henderson ha contribuito in modo essenziale a costruire proprio nella concezione musicale dei primi anni 20 e anche del resto di quel decennio. Ma per il momento volevo soffermarmi su un altro elemento che credo sia venuto fuori abbastanza chiaramente da questi ascolti, cioè una sorta di differenza fra la musica più drammatica, la musica più legata a una concezione alta, emozionale, del concetto proprio di fare musica, e invece la musica per divertire, la musica per svagare. Fletcher Henderson è sempre stato attento a entrambe queste componenti. Vorrei farvi sentire un paio di brani risalenti a periodi piuttosto diversi, nei quali è evidente l'elemento di divertimento e di disimpegno anche dell'orchestra. Uno è un brano praticamente coevo rispetto a questo brano di Benny Goodman che abbiamo appena ascoltato, l'ultima orchestra classica di Fletcher Henderson del 1936, in un brano che è quello legato alle filastrocche swing che andavano molto di moda allora. Il brano si intitola Knock Knock, Who's There? Ed è un gioco anche sulle voci dei membri dell'orchestra che si affiancano agli assoli. Gli assoli sono comunque importanti, sono di Roy Eldridge alla tromba e di Chu Berry, che di solito suona il sassofono tenore, ma che qui ascoltiamo al sassofono baritono. Ecco dunque Knock Knock, Who's There? Ecco, in un brano di questo genere non sentiamo solo la leggerezza, diciamo, divulgativa, ma anche l'abbraccio da parte di Fletcher Henderson di un modo di intendere lo sviluppo di un brano jazzistico molto più lineare, molto più fluido rispetto a quello che abbiamo sentito gli interessava negli anni venti. Questo dipende da molte cause, dipende certamente dalle trasformazioni del mercato e della società. Dipende probabilmente anche da delle cause, diciamo così, biografiche. Nel 1928 Fletcher Henderson, che era un grande amante delle automobili e faceva sempre le tournée guidando lui la macchina, ebbe un grave incidente d'auto che gli cambiò la personalità apparentemente. Molti testimoni raccontano che da quel momento fu molto più svagato, meno interessato, diciamo, al rigore della disciplina all'interno della sua orchestra. Disciplina che era stata molto elevata negli anni venti, tanto che la sua orchestra era considerata un po' uno spauracchio, molto prestigioso, ma di difficilissimo accesso per i musicisti. Bisognava saper suonare in tutte le tonalità, non in quelle soltanto più utilizzate dai jazzisti. Bisognava appunto soprattutto stare dentro delle strutture musicali ricchissime di sorprese. Io vorrei chiudere oggi con un brano che per certi versi fa parte sempre di questo ambito del divertimento, del disimpegno, ma ha un livello di elaborazione formale estremamente complesso. Uno dei primissimi brani nei quali è presente il giovane Louis Armstrong, siamo nell'ottobre del 1924, il brano si intitola Go Long Mule e su questo brano Claudio Sessa vi ringrazia per l'ascolto. Continueremo a parlare di Fletcher Henderson, andremo un po' a analizzare, ad aprire certi giocattoli musicali per vedere cosa c'è dentro. Per il momento vorrei ricordarvi che in questo brano si ascoltano anche il trombone di Benny Green, il sassofono i sassofoni di Don Redman e poi di Coleman Hawkins, oltre naturalmente alla tromba di Louis Armstrong. Ecco dunque Go Long Mule.